E così, via fax, si concerta una strategia, si mette in agenda una tortura come una fattura commerciale, un'ordinazione, una prenotazione d'aereo, e si denunciano le azioni di un traditore. Bizzarro usciva con una scorta di 4 auto, aveva imposto un racket di 250 euro mensili. Siviero, uomo di Bizzarro, suo autista fedele, andava torturato magari per fargli uscire di bocca i percorsi che il suo capozona avrebbe fatto in futuro. Ma l'almanacco di ipotesi per massacrare Bizzarro non termina qui. Pensano di andare a casa del figlio e non risparmiare nessuno. E poi una telefonata. Un killer è quasi disperato per l'occasione persa, poiché viene a sapere che Bizzarro ha messo il naso fuori, in piazza, di nuovo, a mostrare il suo potere e la sua incolumità, e sbraita per l'occasione persa. Mannaggia la Madonna, che ci stiamo perdendo! Quello è stato tutta la mattina in piazza! Nulla è nascosto. Tutto sembra chiaro, ovvio, suturato alla pelle del quotidiano. Ma l'ex sindaco di Melito segnala in quale albergo Bizzarro si rintana con la sua amante, dove va a consumare tensione e sperma. A tutto ci si può ridurre. A vivere con le luci spente così da non dare segnale di presenza in casa, a uscire con 4 auto di scorta, a non telefonare e ricevere telefonate, a non andare al funerale della propria madre, ma a ridursi a non incontrare la propria amante al gusto della beffa, della fine di ogni potere. È in albergo Bizzarro il 26 aprile 2004, all'hotel Villa Giulia, al terzo piano, a letto con la sua amante. Il comando arriva. Hanno la pettorina della polizia. Nella hall dell'albergo si fanno dare la carta magnetica per aprire. Il portiere non chiede neanche il tesserino di riconoscimento ai presunti poliziotti. Battono alla sua porta. Bizzarro è ancora in mutande, ma lo sentono avvicinarsi alla porta. Iniziano a sparare. 2 raffiche di pistola. La scardinano, la trapassano e colpiscono il suo corpo. I colpi poi sfondano la porta e lo finiscono sparandogli alla testa. Proiettili e schegge di legno conficcate nella carne. Il percorso della mattanza si è ormai configurato. Bizzarro è stato il primo, o uno dei primi, o quantomeno il primo su cui è stata testata la forza del clan di Lauro. Una forza capace di catapultarsi su chiunque osi rompere l'alleanza, distruggere il patto d'affari. L'organigramma degli scissionisti non è ancora certo, non si comprende d'immediato. L'aria che si respira è tesa, ma sembra che si attenda ancora qualcosa. Ma a fare chiarezza, a dare origine al conflitto, arriva qualche mese dopo l'omicidio di Bizzarro, qualcosa come una dichiarazione di guerra. Il 20 ottobre 2004, Fulvio Montanino e Claudio Salerno, secondo le indagini, fedelissimi di Cosimo e responsabili di alcune piazze di spaccio, vengono ammazzati con 14 colpi. Sfumata la riunione trappola, in cui Cosimo e suo padre avrebbero dovuto essere fatti fuori, questo agguato è l'inizio delle ostilità. Quando arrivano i morti, non c'è altro da fare che combattere. Tutti i capi hanno deciso di ribellarsi ai figli di Di Lauro. Rosario Pariante, Raffaele Abbinante e poi i nuovi dirigenti, Raffaele Amato, Gennaro Mecchè Marino, Arcangelo Abbate, Giacomo Migliaccio. Fedeli a Di Lauro rimangono De Lucia, Giovanni Cortesi, Enrico D'Amanzo e un nutrito gruppo di gregari, assai nutrito. Ragazzi a cui è promessa la scalata al potere, il bottino, la crescita economica e sociale nel clan. La dirigenza del gruppo viene assunta dai figli di Paolo Di Lauro, Cosimo, Marco e Ciro. Cosimo con grande probabilità ha intuito che rischierà la morte o il carcere, arresti e crisi economica, ma la scelta è obbligata. O attendere lentamente di essere sconfitti dalla crescita di un clan nel proprio seno o tentare di salvare gli affari, o almeno la propria pelle. Sconfitti nel potere economico significa immediatamente sconfitti anche nella carne. È guerra. Nessuno comprende come si combatterà, ma tutti sanno con certezza che sarà terribile e lunga. La più spietata che il Sud Italia abbia mai visto negli ultimi 10 anni. I Di Lauro hanno meno uomini, sono molto meno forti, molto meno organizzati. In passato hanno sempre reagito con forza a scissioni interne. Scissioni date dalla gestione liberista che ad alcuni sembrava un lasciapassare per l'autonomia, per mettere su il proprio centro imprenditoriale. Una libertà invece, quella del clan di Lauro, che viene concessa e non si può pretendere di possedere. Nel 1992 il vecchio gruppo dirigente risolse la scissione di Antonio Rocco, capozona di Mugnano, al Bar Fulmine, entrando armato di mitra e bombe a mano. Massacrarono 5 persone. Per salvarsi Rocco si pentì e lo Stato, accogliendo la sua collaborazione, mise sotto protezione quasi 200 persone, tutte pronte a entrare nel mirino dei Di Lauro. Ma non servì a nulla il pentimento, le dirigenze del sodalizio non furono scalfite dalle dichiarazioni del pentito. Questa volta invece gli uomini di Cosimo Di Lauro iniziano a essere preoccupati, come mostra l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli il 7 dicembre 2004. 2 affiliati, Luigi Petrone e Salvatore Tamburino, si telefonano e commentano la dichiarazione di guerra avvenuta con l'uccisione di Montanino e Salerno. Petrone: hanno ucciso a Fulvio. Tamburino: ah. Petrone: hai capito? Inizia a prendere forma la strategia di lotta, quella dettata secondo Tamburino da Cosimo Di Lauro: prenderli uno per uno e massacrarli, se fosse stato necessario, anche con le bombe. Tamburino: proprio le bombe, proprio, o no? Questo ha detto Cosimino, mo li manda a prendere uno alla volta, li faccio malamente, ha detto, tutti quanti. Petrone: Quelli là, l'importante è che ci sta la gente che faticano. Tamburino. Gino, ce ne sono a milioni qua. Sono tutti guaglioni, tutti guaglioni. Mo ti faccio vedere che combina quello.